Dicevamo poc'anzi che, secondo Grunbaum, gli psicanalisti non hanno mai ottenuto un genere di evidenze empiriche che confermino le teorie centrali della psicoanalisi freudiana. A dire il vero, Grunbaum insinua anche che gli psicanalisti non abbiano mai cercato evidenze empiriche di questo tipo, evidenze che alla fine potrebbero anche esserci. Perché diversamente da quanto pensava Popper, Grunbaum pensa che la psicoanalisi sia controllabile, falsificabile, confermabile. Il punto è avere una metodologia adatta per la conferma o l'eventuale falsificazione della psicoanalisi. Gli psicanalisti non sembrano avere una metodologia di questo tipo. Torneremo su questo punto nella parte finale del nostro corso, quando affronteremo appunto l'opera di Grunbaum. Ma per il momento ci limitiamo a uno slogan per aiutare la memoria e fissare questo punto importante sul pensiero di Grunbaum attorno alla psicanalisi. Come vedete nella pagina 317 delle slide, si afferma che secondo Grunbaum la psicoanalisi non è una pseudoscienza nel senso di Popper, bensì una cattiva scienza. In altre parole, la psicoanalisi è un sistema teorico costituito da ipotesi non confermate dall'evidenza. Potrei aggiungere finora non confermate dall'evidenza perché non si sono cercate le evidenze adatte. Per dirlo con uno slogan, non solo la psicoanalisi è falsificabile, ma è anche probabilmente falsa, almeno alla luce di quanto ne sappiamo finora. Ora, veniamo ad alcuni punti che sembrano fondamentali per capire i concetti di causalità utilizzati da Freud quando, per esempio, dice o afferma che la rimozione è una causa delle nevrosi. Occorre veramente comprendere cosa significa essere causa di. A pagina 318 introduciamo i concetti di ipotesi di causalità sufficiente e ipotesi di causalità necessaria. Un'ipotesi causale afferma che due tipi di eventi sono connessi da una determinata relazione causale. Ecco due esempi di ipotesi causali. Vedete H1 uguale per definizione, il nostro vecchio caro simbolo di uguale per definizione, tre stanghette orizzontali. H1 dice che l'ingestione di 500 mg di cianuro causa la morte. H2 invece dice che il contatto con il bacillo di Koch causa la tubercolosi. Sono due ipotesi che hanno esattamente la stessa forma, cioè che dicono che un evento di un certo tipo ne causa un altro di un altro tipo. Grammaticalmente non c'è alcuna differenza e uno sguardo poco attento sembrano invocare lo stesso genere di causalità. Il termine causa, vedete tra virgolette, perché parlo non della causa ma del termine causa. Il termine causa, che compare in H1 H2, viene però comunemente interpretato in modi diversi, non appena ovviamente ci si sforza di interpretarlo, di capire cosa significa. E questo anche nella conoscenza comune. Infatti H1 e H2 possono venire così riformulate. Riformuliamo H1, diciamo l'ipotesi del cianuro, e poi riformuleremo H2, l'ipotesi del bacillo di Koch come causa della tubercolosi. Quando diciamo H1 che l'ingestione di 500 mg di cianuro è causa la morte, vogliamo dire che è una causa sufficiente per la morte. Vogliamo dire che basta che tu ingerisca 500 mg di cianuro, vale dire mezzo grammo, e sei morto. Sei necessariamente morto, per così dire, ma non uso il termine necessariamente perché indurrebbe una confusione con H2, che introduce il concetto di causa necessaria. Dunque, H1 significa che l'ingestione di mezzo grammo di cianuro è una causa sufficiente per la morte. Se tu prendi 500 grammi di cianuro, allora sei sicuro che morirai. Questo vuol dire. H2 invece dice che il bacillo di Koch era una causa la tubercolosi. Ma in che senso il bacillo di Koch causa la tubercolosi? È un microbo. Non tutti quelli che entrano in contatto col bacillo di Koch sviluppano la tubercolosi, si ammalano di tubercolosi. Semmai è vero il contrario, che tutti quelli che si sono ammalati di tubercolosi sono venuti in contatto con il bacillo di Koch. Per esprimere questa intuizione, ben nota ai medici e ai malati di un secolo fa, quando moltissime persone si ammalavano di tubercolosi, per esprimere questa intuizione diciamo che il contatto con il bacillo di Koch è una causa necessaria per la tubercolosi. Se tu entri in contatto con il bacillo di Koch, puoi prendere la tubercolosi, non è sicuro che tu la prenda, ma se tu hai la tubercolosi, allora è sicuro che sei venuto in contatto con il bacillo di Koch. Non ci sono delle tubercolosi senza contatti col bacillo di Koch. E dunque H1 e H2 esemplificano, sono esempi di due tipi di ipotesi causali. H1 è un'ipotesi di causalità sufficiente, secondo la quale l'ingestione di 500 mg di cianuro da parte di un individuo non può verificarsi senza che egli muoia. Se si verifica la causa, allora per forza si verifica anche l'effetto, la morte. Nel secondo caso, H2 invece, è un'ipotesi di causalità necessaria, secondo la quale la contrazione della tubercolosi, cioè il prendersi la tubercolosi da parte di un individuo, non può verificarsi senza che egli sia entrato in contatto con il bacillo di Koch. Ciò significa che se registriamo l'effetto di quella causa, cioè la tubercolosi, beh, allora siamo sicuri che si è verificata anche la causa. Cioè, se uno ha la tubercolosi, allora è certo che è entrato in contatto con il bacillo di Koch. Insomma, con la causalità sufficiente deduciamo l'effetto dalla causa. Con la causalità necessaria deduciamo la causa dall'effetto. Dati i due tipi di eventi A e B, possiamo ora formulare le seguenti ipotesi di causalità sufficiente e necessaria. Si noti bene che queste due ipotesi rappresentano, per così dire, la forma generale dell'ipotesi di causalità sufficiente e necessaria. Osserviamo anzitutto H-SUF, che è uguale per SUF è il pedice di H, ovviamente sta per sufficiente. H-SUF è uguale per definizione a è una causa sufficiente o equivalentemente una condizione sufficiente per B. Si noti che il termine causa è un termine talmente problematico che molti filosofi, tra i quali anche John Stuart Mill, hanno preferito usare il termine condizione. Noi li useremo in maniera intercambiabile. H-SUF dice che ha una causa sufficiente per B o una condizione sufficiente per B. H-NEC dice che A è una causa necessaria o equivalentemente una condizione necessaria per B. Parleremo di queste ipotesi generali che ci piacciono molto perché la causa è sempre A e l'effetto è sempre B. E quindi possiamo pensare in termini generali senza farci condizionare dal particolare esempio. H-SUF, non è bellissimo dire H-SUF, ma non c'è alternativa, equivale all'affermazione che non può verificarsi una determinata causa A senza che si verifichi anche il suo effetto B. Mentre H-NEC equivale all'affermazione che non può verificarsi un determinato effetto B senza che si verifichi la sua causa A. Del resto, noi sappiamo tutti, pensando alla morte per cianuro, che il cianuro è una condizione sufficiente per morire, ma non è necessaria. Si può morire in molti modi, anzi la maggior parte delle persone non muoiono per effetto del cianuro. Invece nel caso della tubercolosi non esiste nessuna persona che sia malata di tubercolosi, questo è l'effetto, senza aver avuto la causa. D'altro canto, esistono molte persone che hanno incontrato, si sono imbattuti nella causa, cioè nel bacillo di Koch, ma non hanno sviluppato la tubercolosi per molti motivi, perché forse la quantità di bacillo con cui sono entrati in contatto era scarsa, perché il loro sistema immunitario era formidabile. E quindi non hanno preso la tubercolosi. Bene, i sostenitori della concezione empirista della causalità, che risale a David Hume, ritengono che un'ipotesi causale andrebbe intesa come un'ipotesi di regolarità, cioè come un'ipotesi universale che esprime una regolarità naturale. Questo concetto lo abbiamo già appreso quando abbiamo trattato della spiegazione nomica, che appunto è un concetto di spiegazione che affonda le sue radici nella visione junghiana della causalità. Le ipotesi causali, secondo Hume, andrebbero intese come un'ipotesi di regolarità. Cosa vuol dire tutto questo? Secondo, lo vediamo nella slide 332, secondo questa concezione, H suff e H neck, adesso immagino voi ricordiate, altrimenti dovete stampare una slide, questa la slide precedente per averla di fronte, equivalgono rispettivamente alle seguenti ipotesi di regolarità. Notate che adesso io sto riformulando le ipotesi di concezione di causalità sufficiente e causalità necessaria alla luce della concezione junghiana, secondo la quale la causalità è nient'altro che una regolarità fenomenica. Non tutti sono d'accordo. Secondo alcuni filosofi, nella causalità c'è qualcosa di più di una mera regolarità. C'è qualche meccanismo nascosto, c'è un senso di necessità che le cose occorrano in una certa maniera, ma noi ci basiamo sulla, seguiamo l'ipotesi, la concezione junghiana. Allora, secondo Hume, H suff, che diceva che ha la causa A è una condizione sufficiente dell'effetto B, equivale a una ipotesi che io ho chiamato HR suff, a pagina 322. Non è che ho il gusto dei pedici strani, ma ci vogliono dei simboli che siano evocativi della cosa a cui si riferiscono. Come diceva Umberto Eco, il nome della rosa è rosa, perché rosa evoca, il nome della rosa, rosa evoca il fiore rosa. Ma su questo, naturalmente, si potrebbe spaziare. In realtà potrei chiamare questa ipotesi anche Camillo Giovacchino, ma naturalmente è opportuno che il nome sia evocativo del fatto che HR suff, R sta per regolarità, è la, diciamo, versione regolarista dell'ipotesi di causa sufficiente, la versione che secondo Hume equivale poi all'ipotesi di causalità sufficiente. Allora, torniamo a HR suff. Secondo Hume, l'ipotesi H suff vista in precedenza equivale a questa ipotesi HR suff, che dice tutti i casi di A sono seguiti da B. Questo, secondo Hume, è il contenuto empirico dell'ipotesi causale secondo cui A causa B. Cosa vuol dire che A causa B? Cioè che un evento di tipo A causa un evento di tipo B. Vuol dire che tutte le volte che ci imbattiamo in un A, vedremo che poi segue anche B, ci sarà anche B. Segue, cioè l'effetto segue la causa nel tempo. Viene dopo. Quanto tempo dopo? Non si sa, anche una frazione di secondo dopo. Addirittura si può pensare che sia addirittura contemporaneo l'effetto, la causa. Nel caso della tubercolosi, per esempio, sicuramente la tubercolosi non viene un secondo dopo che tu ti sei imbattuto nel bacillo di Koch, ci vuole del tempo affinché si sviluppi la sindrome intera che va sotto il nome di tubercolosi. Se si sviluppa, non in tutti i casi, si sviluppa. E infatti la tubercolosi ci porta alla ipotesi, l'esempio della tubercolosi ci porta all'ipotesi di causalità necessaria secondo la quale A è la causa necessaria di B. Secondo Hume, affermare che A è la causa necessaria di B significa affermare che tutti i casi di B, i casi con l'effetto, sono preceduti da A. Cioè in tutti i casi in cui vediamo l'effetto B, si era verificata la causa A. Questo è quanto per questa puntata. Proseguiremo questo avvincente viaggio nella causalità nella prossima lezione.